www.redigio.it e la storia continua. Milano culinaria. L'accenno più antico a un piatto tipico milanese ancora oggi usato sono gli asparagi al burro fuso. È forse quello che Giulio Cesare fa a proposito di una sua visita a Milano. Il condottiero, qui di passaggio, col suo stato maggiore e diretto nelle gallie, viene invitato a pranzo da un ricco milanese, Valerio Leonte, che servì agli ospiti, tra l'altro, un bel piatto di asparagi lessati e annegati poi nel burro fuso. Le uova in cereghino e la spolverata di grana vennero poi. Ci volle tutta l'autorità di Cesare, che non voleva dispiacere all'ospite, per costringere i suoi ufficiali, abituati all'olio d'oliva, a inghiottire quel burro che essi usavano invece abilmente come unguento. Il burro è sempre stato un condimento principe della cucina milanese, assieme al lardo e alla pancetta. Ma ricordate quell'animale simbolo di Milano, la scrofa semilanuta, cioè la pecora, che è il latte, il maiale, il lardo? Mentre l'olio di girasole, di ravizzone, di vinacciolo, d'oliva, eccetera, a seconda dei gusti e delle borse, è subentrato solo in seguito con l'immigrazione di appartenenti ad altra civiltà gastronomica per l'uso di fritture di magro. Un tipico piatto che richiede invece la rosolatura, ed ecco un bel vocabolo meneghino, è col burro e la cotoletta. Si discute ogni tanto se la costoletta impanata sia nata a Milano, perciò detta milanese, e poi esportata a Vienna, dove viene chiamata Wiener Schnitzel, o viceversa. A parte il fatto che esistono alcune differenze fondamentali tra le due specialità. La milanese è tagliata dal lombo, con o senza manico, cioè l'osso, ed è fritta nel burro, mentre la viennese è ricavata dalla polpa e viene fritta nello strutto. Sono i due gli argomenti storici che assegnano alla nostra città la nascita di questa pietanza. Innanzitutto esiste una lettera del generale Radeschi al suo imperatore, nel quale spiega di avere scoperto, fra le cose buone e belle della capitale lombarda, e in fin dei conti voleva bene a questa città, la cotoletta, e se ne fornisce anche la ricetta e poi si diffonde anche a Vienna. In secondo luogo, come riporta il Verri nella sua Storia di Milano, nella lista di un pranzo offerto nel 1134 da un abate ai canonici di Sant'Ambrogio e conservata nell'archivio del monastero, dopo le prime due portate a base di carni fredde, la prima e di carni piperate la seconda, dice «In tertia verranno serviti pullos rostidos, lombulos cum panitio» e porcellos plenos. Ecco dunque l'antenato della cotoletta, o meglio, il nome latino della cotoletta stessa, lombulus, cioè carne di lombo, con pane grattato, panitius, dal latino maccheronico dell'epoca. Un'altra specialità meneghina, vera gloria di Milano, che ha varcato gli angusti, anche se augusti, confini locali per diffondersi in tutto il mondo, è il risotto. Tutti i piatti di riso ottenuti con l'aggiunta di altri ingredienti assumono la denominazione di questi: ris e ran, ris e tomates, ris e erbium e via dicendo. Persino il semplice riso in bianco, a seconda di come viene preparato, ha bisogno di un nome: in cagnon, alla piladura, al pilaf, eccetera. Ma quando si dice risotto, si intende tout court quello milanese, o come precisa il Cherubini nel suo vocabolario milanese, e il risotto Giald, cioè quello ottenuto con lo zafferano. E anche per questo piatto esiste la sua brava leggenda, con tanto di riferimento storico e di data. Come molti avvenimenti importanti della sua storia di Milano, sono legati a quella del Duomo. Anche la nascita del risotto si riallaccia a un fatto accaduto sotto l'ombra della Madonnina, anche se in quell'epoca, beh, lei non c'era ancora. Fu infatti nel 1574 che la veneranda fabbrica aveva incaricato il mastro vetraio Valerio di Fiandra di terminare la vetrata dedicata a Sant'Elena, lasciata incompiuta da un altro maestro. Per stimolare il lavoro, i responsabili della fabbrica avevano promesso a Valerio, oltre al pattuito, una specie di premio a cottimo, cioè una brenta e mezzo di vino per ogni 100 lire imperiale di vetri consegnati. Valerio ci si era messo di buzzo buono, coadiuvato dei suoi aiutanti, fra i quali spiccava uno scolaro particolarmente dotato nel comporre i colori, in cui mescolava sempre un po' di zafferano, tanto da meritarsi addirittura quel soprannome. Il maestro teneva molto in considerazione il ragazzo, detto appunto Zafferano, perché riusciva a ottenere sempre degli effetti di colore meravigliosi con quella sua mania e bonariamente lo prendeva anche un po' in giro. Finirai per mettere lo zafferano anche nel risotto, che fino allora si era sempre mangiato bianco, gli disse ridendo una volta. Il lavoro procedeva velocemente, la cantina del mastro vetraio altrettanto velocemente si riempiva. Tanto che il figlio del proprietario, del Bettolin di Pret, incaricato di recapitare il premio, a furia di frequentare la casa di Vittorio Fini, finì con l'innamorarsi, corrisposto dalla figlia di questi. Furono fissate le nozze e fu in tale occasione che Zafferano superò se stesso. D'accordo con il cuoco, e per offrire qualcosa di speciale in dono agli sposi, il garzone aggiunse davvero al risotto del banchetto nuziale un po' di polvere gialla che l'aveva reso famoso. Grande fu la sorpresa dei commensali, a cui parve addirittura che il riso fosse stato condito con un beneaugurante polvere d'oro frammista a raggi di sole. Naturalmente il successo fu assicurato e da quel giorno tutti i milanesi impararono a mettere nel risotto lo zafferano, il quale, come si sa, viene dalla zona dell'Aquila, dove esistono vaste coltivazioni del prodotto. Ma prendo un regalo dal cielo, i milanesi di allora, un po' ignoranti in geografia, lo chiamarono zafferano d'Aquila e i venditori lo reclamizzavano con un falchetto impagliato. www.redigio.it e la storia continua.